Allora, siamo alla fine del capitolo 6, ricordate? Abbiamo visto questo discorso difficile, almeno per me, della trave, cioè guardare la propria trave e poi dei frutti, vi ricordate? Questa cosa del fare i frutti. E abbiamo finito con il discorso della battaglia del cuore, cioè perché, come dice Gesù, l'ultimo versetto 45. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca, ecco. E quindi dal cuore, il problema è, questa è tutta la vita spirituale, noi tentiamo, poi sbagliamo mille volte, io sbaglio mille volte anche a parlare con le persone, però, come dire, la sfida è quello del dire, ma cosa abita veramente nel nostro cuore? Ecco. Allora andiamo avanti perché c'è proprio la conclusione del discorso, dal versetto 46. Lo leggiamo tutto fino alla fine del capitolo 6:46. Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole, le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. E venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. Allora, questa è anche la conclusione del discorso sulla montagna di Matteo, questo è un discorso sulla pianura di Luca, eh. Ci sono però delle differenze. La prima differenza grossa è proprio il contrasto con il versetto precedente, perché appunto se l'uomo buono dall'abbondanza del suo cuore parla alla sua bocca, uno dice, le parole che diciamo nascono da quello che hai nel cuore. Però subito dopo dice, perché mi chiamate Signore, Signore? Cioè, allora, o appunto, o c'è una critica profetica alle parole religiose, Signore, Signore, poi detto due volte, poi perché mi chiamate? Cioè, Signore era il termine che si riferiva a Dio, è la traduzione in greco del tetragramma impronunciabile della tradizione ebraica. Allora, perché mi chiamate Signore, Signore? È chiaro che questo è, come dire, una evocazione del culto, quando i cristiani dicono a Gesù, Signore, Signore, lo invocano. E lui
Quindi è un po'
dice,
una critica al culto,
no,
alla
sì,
pratica.
all'incoerenza, cioè dice, perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? Però facciamo anche l'altra versione, una versione più benevola, che è la versione, sicuramente la conoscete tutti, una delle pagine più famose del Nuovo Testamento, la versione di Paolo, al capitolo 7 della lettera ai Romani, che si dice, perché non faccio il bene che voglio e faccio il male che non voglio? Cioè, noi non dovremmo subito dire, questi che dicono Signore, il Signore in chiesa sono degli ipocriti. Magari sì. Ci succede, mi succede, però uno può dire anche che, vedete, rispetto alla frase precedente che dice, se tu hai un'abbondanza nel cuore, le parole vengono giuste, qui viene un po' complessificata la situazione, fosse così semplice che uno dice le cose che sente più vere, magari tu le senti vere, dice, è il mio Signore, nel culto dico Signore, Signore, e però dopo faccio quello che non voglio, dice Paolo. Cioè, come dire, una separazione tra la volontà profonda che ti porta a dire sei tu il mio Signore e la vita in cui appunto poi non si fa quello che lui dice. Allora, capite? Questo anche per dire, l'altra volta giustamente Anna Maria diceva, sì, a volte questo criterio dei frutti può essere anche visto male, perché c'è uno da una famiglia così, da una storia così, è chiaro che è venuto fuori male, invece non è vero, cioè c'è la libertà personale, cioè questi giudizi non vanno bene, giudicare una persona dalla famiglia di appartenenza o, e allora vedete che subito corregge il tiro, cioè che i Vangeli a volte condensano una sapienza in un versetto, in una frase.
che funziona, però tu dici sì, però mi verrebbe da fare anche un'obiezione. E subito dopo dicono sì, è vero, guarda che a volte le parole, anche le più belle, signore e signore, escono, ma magari non per cattiveria, perché noi a volte ci giudichiamo con cattiveria, diciamo guarda quello che è ipocrita, guarda quello cosa combina. Invece Paolo dice, ma no, io in buona fede, io vorrei fare il bene e non ce la faccio. È una pagina bellissima, andate a rileggerla, Romani 7, perché è proprio prima ancora delle confessioni di Agostino, lì c'è, c'è questo genere di confessioni nel senso di parlare di sé ad alta voce, le troviamo soprattutto in Geremia, le confessioni di Geremia, le troviamo lì l'Apostolo Paolo, quando parla di sé quasi che fosse scisso, diviso dentro tra quello che vuole, quello che desidera e quello che fa. Allora, qui il problema è appunto la scissione è tra la parola che è qui è la preghiera rivolta a Gesù perché mi chiamate Signore Signore e l'azione e non fate quello che dico. Cioè, perché Gesù appunto è interessante perché vedete qui non c'è più e non fate quello che vi ha detto Mosè. Non perché si contrapponga a Mosè, perché Gesù rimane fedele, ma qui i cristiani personalizzano. Adesso la parola di riferimento è la parola delle scritture che ci è stata portata però da Gesù. E non fate quello che io vi dico. E fa questo esempio. Chiunque viene a me, che è un esempio di fede, di sequela, di discepolato, venire a lui, e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò chi è simile. Allora, qui attinge proprio alla tradizione ebraica. C'è un famoso testo di Esodo 24 in cui Mosè è sceso dal Sinai perché Mosè sale e scende dal Sinai tante volte, perché è un segnale, come dire, del fatto che lui è intermediario tra Dio e il popolo. Nell'ultima volta, quando scende, perché il popolo accolga il patto, cosa risponde il popolo? Bellissimo. Alla lettera le traduzioni sono noi ascolteremo e ubbidiremo, ma la lettera invece, nella lettera ebraica, è noi faremo e ascolteremo. Cioè che la traduzione di solito cambia, perché uno dice no, prima ascolti e poi fai. Mentre, capite che bella questa cosa, tu per ascoltare veramente la parola, cioè per capirla, devi prima agirla, farla. Prima c'è il nas, il fare, e qui vedete che Gesù tiene presente questo criterio. Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le metti in pratica, è il fare decisivo, io vi mostrerò chi è simile. E qui fa come una piccola parabola, Tante volte Gesù dice il regno dei cieli è simile a, adesso non il regno dei cieli, ma chi è il discepolo che ascolta e mette in pratica la parola? È simile a un uomo il quale costruendo una casa ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. C'è riferimento alla roccia come in Matteo, che c'è costruire sulla roccia o sulla sabbia, ma non è, a differenza di Matteo, lui dice non è il terreno che scegli. Dopo difatti non c'è più la sabbia, ma è il fatto che tu scavi delle fondamenta. Cioè quello che è decisivo nella vita cristiana è come dire, è andare a fondo, fare in modo che appunto non ti accontenti dell'apparenza. La casa di per sé, anche se non ha fondamenta, finché non viene un cataclisma, sta in piedi. Ma appunto qui dice no, l'uomo che ascolta e mette in pratica la mia parola è simile a chi costruisce una casa, ha scavato e scavato profondamente, vedete l'insistenza, e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuto un'alluvione, la fiumana, vabbè, qui la traduzione può essere, ma qui è chiaro che per delle orecchie bibliche come le vostre subito viene in mente il diluvio. Cioè qui è l'immagine del diluvio, cioè di una situazione in cui tutto è messo sotto sopra. È venuto un'alluvione, una fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era costruita bene, vedete, non sulla roccia, era costruita bene, aveva un fondamento. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. Chiaramente, appunto, qui dice il problema non è la punizione finale, no? Quante volte abbiamo detto se non faccio quello che Gesù mi ha detto, chissà cosa mi aspetta, ma è la rovina presente, cioè è il solito discorso, cioè le parole di Gesù non sono di giudizio, ma di messa in guardia, cioè come è costruita la tua casa, prova a scavare le fondamenta, prova appunto a fare in modo che la parola che hai udito diventi carne. Noi diciamo la parola si è fatta carne in Gesù, ma deve farsi carne anche nelle nostre vite, però sapendo che a volte noi siamo questi che dicono Signore, Signore, e poi non facciamo quello che diciamo. Bene, abbiamo concluso, da cosa capiamo che abbiamo concluso il discorso? Dall'inizio del capitolo 7, allora il primo versetto, poi leggeremo il resto. Dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che lo ascoltava, entrò in Capernaum. Allora, chiaro, è un segnale preciso, ha terminato il discorso, anche se il verbo terminare è troppo poco, perché è proprio il verbo della pienezza, plero, cioè è il verbo del compimento. Noi dovremmo tradurre, dopo che ha finito questo discorso di compimento, cioè come dire, a te che leggi, cioè a noi, fa attenzione, perché questo discorso della pianura, non sul monte, è il discorso che Gesù vede come pienezza del suo insegnamento. Quindi quello che ha detto sui nemici, per esempio, non è vabbè, gli è scappata, era troppo buono, cioè fa parte della pienezza del suo fondamento, capite? Non è facile, io continuo a dire che noi non siamo cristiani, ma dobbiamo diventarlo. Però questo dice Luca, quindi dopo che gli ebbe finito tutti questi discorsi di compimento, chiamiamoli così, davanti al popolo che lo ascoltava, entrò in Capernaum. Allora, Capernaum o Cafarnao, Cfarnaum vuol dire villaggio di Naum, è forse il quartiere generale di Gesù. Noi ricordiamo Gesù come Gesù di Nazareth, perché ha vissuto a Nazareth. Matteo ci ricorda che è nato a Betlemme, non lo sappiamo se lo dice così perché vuole collegarlo a Davide, che era betlemita, anche perché, come per Luca, anche i primi capitoli di Matteo, il Vangelo dell'infanzia, sono costruiti pensando già alla figura di Gesù che poi muore sulla croce, il figlio di Davide che morirà sulla croce, va bene. Però sappiamo da Marco, Matteo e Luca che Capernaum era proprio una città di riferimento, cioè lui girava, però a un certo punto ritornava lì. Era appunto, e qui lo ritroviamo dopo l'ultima volta che l'abbiamo ascoltato dal capitolo 4, adesso al 7, di nuovo, entrò, letteralmente salì, entrò in Capernaum. Un centurione, leggiamo il brano successivo. Un centurione aveva un servo a lui molto caro che era infermo, stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatosi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati e dico a uno va ed egli va e un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Allora, è un testo molto bello. Proviamo a vedere alcune cose. Perché è un testo che potrebbe anche un po' ingannarci. Perché uno dice, c'è uno che sta male, gli chiedono di guarirlo e finisce, tornati a casa, trovarono il servo guarito. Quindi cos'è? Un racconto di un miracolo.
È un miracolo che... E invece adesso lo osserviamo passo per passo per farvi vedere come il miracolo passa in secondo piano. In primo piano c'è qualcos'altro. Allora, innanzitutto c'è subito un centurione. Luca è molto attento ai centurioni. Un romano, non è detto che sia proprio romano, è dell'esercito romano, dell'esercito imperiale. Perché dico non è detto? Perché gli storici hanno visto che nella Galilea, perché qui siamo nella Galilea, nel nord di Israele, c'era una legione dell'impero romano che era però legata a Erode Antipa. E non era fatta di romani, era come una legione di serie B, perché non era importante. La legione di serie A era a Gerusalemme, allora lì sì, c'era Ponzio Pilato, c'erano i romani, perché capite, era un impero Roma, per cui venivano da tante parti. Sappiamo però che non è un giudeo, perché appunto, da come ne parla poi la delegazione, lo capiamo. Comunque è un ufficiale dell'esercito. Capite anche dell'esercito che ha invaso quel territorio, quindi che era visto anche un po' in maniera negativa. Luca è molto attento, qui abbiamo il primo ingresso del centurione, l'ultimo sarà nel libro degli Atti, il famoso centurione Cornelio, al capitolo 10, che segna proprio la svolta, l'apertura della missione alle genti, al di fuori dell'Israele. Al capitolo 9 ha parlato della chiamata di Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti, però poi è come se lo congelasse, l'ha chiamato, però poi sta lì, deve fare tutto un percorso di formazione prima di diventare l'apostolo dei gentili, e attribuisce a Pietro, al capitolo 10, questa apertura. È un capitolo bellissimo, andate a leggerlo, dove Pietro ha una visione, e scende una tovaglia dal cielo con dei cibi che lui non potrebbe mangiare in quanto ebreo, perché non fanno parte della kasherut, delle regole alimentari ebraiche, e lui non sia mai signore. Ed è bello perché si vede l'opposizione di questo Pietro, che dice: ma cosa mi stai chiedendo? E sente la voce dall'alto che dice: quello che io considero non profano, quello che io considero che tu puoi mangiare, mangialo. Ed è un'immagine per dire: non avere paura di andare in casa di un pagano, perché c'era questa divisione, per attenzione, perché poi vai in casa di un pagano, ti offre qualcosa che tu non puoi mangiare, tanti motivi, ecco. E questo ve l'ho detto anche perché capiamo, perché questo centurione non va di persona, non è una persona del popolo eletto e non va di persona da Gesù. Però, allora, qui abbiamo la prima, qui un centurione che aveva un servo a lui molto caro. Allora, c'è un servo, non uno schiavo, però un servo, cioè quindi una persona non importante, un centurione è un ufficiale, lo dice la parola stessa, uno che comanda 100 sottoposti, e aveva un servo, insomma, però guardate il linguaggio affettivo, a lui molto caro. Andiamo avanti. Bene, questo servo, che gli era molto caro, era infermo, anzi, stava per morire, quindi era un infermo, ma stava male, era malato gravemente. Avendo udito parlare di Gesù, ne ha solo sentito parlare, non ha sentito parlare Gesù, altri che parlavano di Gesù, la testimonianza, che bello, che tu arrivi a Gesù non quasi mai direttamente, ma perché qualcun altro ti ha testimoniato. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei, quindi non dell'esercito, non di quelli che comanda, perché era in buoni rapporti. Anziani vorrebbe dire, come dire, dei notabili, delle persone che contano, insomma, per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Quindi ha sentito parlare di Gesù, ne ha sentito parlare come di un terapeuta, uno che guarisce, e dice: è bello che lo faccia per un servo. Impressionante, molto, non per sé, ma quindi manda questa prima delegazione da Gesù per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, quindi vanno da lui, lo pregavano con insistenza. Guardate anche l'insistenza di Luca sul verbo pregare. Abbiamo detto che il Vangelo di Luca è molto attento alla preghiera. Allora, lo pregavano con insistenza, dicendo: egli merita, letteralmente, egli è degno. Dopo capiamo perché vi ho detto questa traduzione.
Poi dice che non è degno.
Sì, certo. Egli è degno che tu gli conceda questo. Quindi, guarda, merita che tu faccia questo piacere a lui, che guarisca il suo servo. Perché ama, guardate appunto, gli è caro, poi ama la nostra nazione, cioè Israele. Ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Allora, da questo capiamo che è quello che poi, soprattutto nel libro degli Atti, Luca chiamerà i timorati del Signore. Cioè, c'è il popolo eletto. Chi non appartiene al popolo, ma desidera farne parte, può diventare un proselita. Proselita vuol dire uno che a tutti gli effetti vuole essere, vuole diventare ebreo, che non è facile ancora adesso, se qualcuno te lo chiede devi fare più che l'università, giustamente, perché deve essere un cammino di formazione molto lungo. Poi ci sono i timorati del Signore, cioè quelli che hanno una stima soprattutto del monoteismo. In un mondo politeista erano affascinati dal fatto che questi hanno un solo Dio ed erano affascinati anche dall'insegnamento etico. Però non dagli altri insegnamenti, cioè non si sarebbero fatti mai circoncidere. Sapete qual è il problema della circoncisione? Che tu venivi subito individuato, perché appunto c'era questa prassi del mondo greco, che poi è stata assunta anche dal mondo latino, della, come dire, sì, noi la chiameremo la ginnastica, insomma, i giochi dove erano nudi gli uomini, per cui erano subito individuati. E oltre a questo, ciò che i timorati del Signore, i timorati di Dio, avevano problemi erano tutte le pratiche alimentari. Quindi i proseliti sono i non ebrei che vogliono diventare ebrei e aderiscono al 100%, diciamo così. I timorati del Signore sono, come dire, le persone che sono affascinate dall'ebraismo, dal monoteismo, dall'etica, ma rimangono, come dire, sulla porta. E vi dicevo che poi nel libro degli Atti Luca recupererà tante figure di questi e sembra quasi, qualcuno dice, forse anche Luca era uno di questi, perché Luca è un nome greco, dal come scrive il Vangelo si capisce che non è proprio dentro, però appunto c'era questo fascino esterno che sembra rappresentato dal centurione.
Quello che mi affascina è che prima Gesù parla della parabola delle case, no? Se tu ami, cioè se tu fai del bene, vuol dire amare, fare del bene, fabbrica la tua casa e la tua casa resta. E qui c'è uno che veramente ama e cosa ha fatto? Ha fabbricato la sinagoga.
Non ci avevo pensato questo, sì.
La sinagoga resta, cioè la sinagoga anche simbolo.
Certo, sapendo che appunto accanto alla versione positiva adesso espressa, uno legge potrebbe dire sì, ma questo fa parte dell'esercito che ha conquistato la nostra nazione, forse l'ha fatta per tenerci buoni, sai, il contentino, non lo sappiamo, però
lui dice ama,
certo,
ama il popolo, cioè ama,
sì, lui. Difatti vedete c'è questo verbo che è forte, che è proprio il verbo agapao, egli merita perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga.
Servo, che originiato. In tedesco non c'è scritto che costruisce lui, ha dato i soldi per costruire.
È però un'interpretazione, perché nel greco è proprio che ha costruito. Sì. C'è la domanda?
No,
sì.
Proseliti e l'altro gruppo come si chiama?
Timorati di Dio, timorati del Signore. Quelli che hanno il timore. Nella letteratura sapienziale si dice il principio della sapienza è il timore del Signore.
Che aggettivo avevano quelli timorati di Dio, pastore, scusa?
Affascinati.
Ah, erano affascinati solo.
Sì. No, beh, solo. Era tanto. Cioè, al punto che ha costruito una sinagoga, cioè, per dire, cioè... Sì. No, nel senso che non era facile per un uomo proselita al singolare, proseliti al plurale, sì. Cioè non era facile per un uomo dentro l'esercito sbilanciarsi così tanto, capite? Cioè, e ripeto, il cammino per di
proselitismo, per diventare proselita, cioè per far parte del popolo, era un cammino durissimo. Ti chiedeva comunque delle cose che non tutti erano disposti a fare, ecco. Però Luca non è che dice allora questi credevano fino a un certo punto, anzi adesso lo vediamo, propone proprio lui come modello. E ripeto, non solo Luca, ma qualche studioso dice probabilmente gli inizi dell'esperienza cristiana è stata legata a questi timorati del Signore. Cioè anche quelli che non erano ebrei, le prime chiese fuori dal territorio di Israele, come hanno fatto ad accogliere l'Evangelo così subito? Ho chiesto Gesù, vabbè, belle sue parole, ma da dove viene? Soprattutto nell'antichità c'era questa grande divisione, cioè la divisione tra religio e superstizio. La religione era tale se era antica. Cioè per i romani questo era il criterio. Se tu mi parli di un Dio che ha 400 anni di storia, ok, sei una religione. Se tu mi parli di un Dio che ha 30 anni di storia, è una superstizione, perché te lo sei inventato tu al momento. Difatti per questo Luca è molto attento a far vedere la storia della salvezza, dicendo che c'è un prima, c'è il tempo. Vi dicevo all'inizio, nell'introduzione, questo commentario, uno degli anni 70 di Conzelman, di Mitte der Zeit, al centro del tempo c'è Gesù, e poi però parla anche della Chiesa, col libro degli Atti degli Apostoli, per far vedere che c'è una storia. Ma allora, adesso mi sono perso.
Volevo chiedere, però appunto di questo servo, non dico se ebreo o no.
No, sembra strano che sia ebreo, però è vero anche che, come dire, la Galilea era... Cioè noi diciamo la Samaria era un posto dove si erano mischiate le carte già ai tempi della scissione del regno tra regno del nord e regno del sud. La Galilea era peggio. Cioè dire che Gesù è Galileo voleva dire sì, vabbè, ti ascoltiamo un'altra volta su questa cosa, perché non hai il pedigree giusto, non hai le carte in regola, capite? Cioè, e la Galilea era veramente, c'erano dei teatri a Sepphoris, che era vicino a Nazareth. Qualcuno dice, ma di cosa vivevano perché noi traduciamo falegname, per esempio, il padre di Gesù. Marco addirittura dice che Gesù era falegname, non figlio del falegname. Quindi avrà lavorato prima, fino a 30 anni, cosa faceva? Però quel termine, carpentiere, voleva dire tante cose. Non è il falegname in senso stretto che lavora col legno, ma anche chi costruisce case. E noi sappiamo da alcuni documenti storici, non di Nazareth perché era sconosciuta, ma di Sepphoris, dove c'era una città costruita come le... Ne hanno parlato?
No, l'hanno appena fatto vedere l'altro giorno a televisione.
Ah, vedi?
La storia di Gesù e del padre che è andato a
Sepphoris. Gli ho telefonato io, ho detto sono studio biblico, devo chiamare, devo citare Sepphoris, fate vedere le immagini. No, ma nel senso, è un'ipotesi, noi non sappiamo, non lo sappiamo. Però l'ipotesi è come dire, di che cosa vive una città, una piccola città, se tu hai vicino, se tu abiti, che ne so io, qui c'era una pastora bravissima, Elena Fontana, che abita a Rivoli, che è appena fuori Torino, e lei mi diceva, tutti quelli vecchi, perché adesso è chiusa la fabbrica, ma tutti quelli di Rivoli andavano a Torino alla Fiat, perché era lì che era la grande fabbrica dove si lavorava. Allora uno dice, dove andavano a lavorare questi di Nazareth? Probabilmente a Sepphoris, no? Per cui ecco, c'è, come dire, c'era vicino una situazione che assomigliava più a una città greca che a una città ebraica. C'era addirittura, come dire, appunto il ginnasio, che non è la scuola, il ginnasio lo sentiva, la parola come ginnastica era il luogo, appunto sportivo. C'era un teatro che nelle altre città di Israele non c'è, perché non fa parte di quella cultura. Per cui noi non sappiamo se il servo fosse, probabilmente no, però non ci viene detto. Quindi questo che ha molto caro un servo, ama il popolo e gli ha costruito addirittura la sinagoga. Questa è la delegazione dei notabili ebrei che vanno e riferiscono questo a Gesù, e Gesù non li interroga, si fida delle loro parole. Gesù si incamminò con loro e ormai non si trovavano più molto lontano dalla casa, erano già vicini, manca poco, quando il centurione mandò degli amici, un'altra delegazione, meno ufficiale, prima c'erano i notabili ebrei, adesso degli amici suoi, manda questa seconda delegazione a dire a Gesù, a dirgli, qui addirittura questa seconda delegazione riporta le parole del centurione, mentre la prima dicevano no, guarda, merita che tu l'ascolti, parlano del centurione alla terza persona, è lui che, qui invece due punti aperte le virgolette, ti dico cosa lui in prima persona dice: Signore, e già qui va bene, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Appunto, lui, la prima delegazione, ha detto che è degno, adesso è, sono due parole diverse, ma il concetto è lo stesso, che io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Certo, c'era probabilmente la consapevolezza che non doveva mettere in difficoltà un ebreo a entrare in casa di un pagano, però qui sembra che ci sia anche molto di più, cioè io non sono degno, non solo la mia condizione sociale, il fatto che io sono pagano, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, cioè che entri in casa mia. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno, vedete, due volte, non sono degno, non mi sono ritenuto degno, veramente una manifestazione di un centurione, cioè di un ufficiale, di uno che è il generale in quella zona lì e che è il numero uno tra tutte le autorità, perché è l'impero che ha conquistato quella terra. Io non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Quindi è un assente che sta giustificando la sua assenza. Perché ti ho mandato delle delegazioni? Perché ti ho mandato prima i notabili e poi degli amici? Perché io non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. E questo è sorprendente, perché capite? Perché in tutto l'ambiente, ma anche nell'ambiente stesso ebraico, la guarigione richiede un gesto, un contatto, o nel mondo magico, per esempio, noi abbiamo tutti dei trattati magici egiziani, perché ai tempi l'Egitto era la sede della sapienza, noi abbiamo trovato tanti documenti per fare un confronto, noi della società ebraica abbiamo pochissimo, di Gesù abbiamo quasi niente oltre i quattro Vangeli, veramente, perché capite, gli storici invece lavorano per confronto, confrontano le fonti per capire se è attendibile, se è... Però su questo, cioè tutti gli autori, anche tutti i commentatori, negli altri miracoli Gesù fa dei segni, tocca, sputa per terra, mette la saliva negli occhi, fa una serie di gesti. Qui lui poteva dire: so che hai fatto questi gesti, ti prego, allora io non sono degno che tu venga in casa mia, ti porto fuori il servo se non vuoi entrare in casa e tu imponigli le mani, fai qualcosa. E invece vedete subito netto: ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Cioè, capite che qui c'è lo spostamento dal gesto alla parola, e la parola efficace che guarisce. E questo è veramente, capite che è chiaro che Gesù l'ha preso come esempio, come vedremo dopo, perché questa è, e ricordate cosa aveva detto prima, chi dice Signore, Signore e non fa quello che dico, mentre qui dice no, no, quello che tu dici, io lo credo che avrà effetto, che questa è la parola decisiva. È impressionante. Capite qual è la nostra difficoltà? Che per noi la parola è parola, cioè informazione, mentre per la scrittura la parola è efficace. Capite anche nella vita spirituale, lasciare che la parola che ascoltiamo al culto la custodiamo nel cuore. Era iniziato così il Vangelo di Luca, con Maria, vi ricordate, che custodiva tutte queste parole, le metteva assieme, dicevamo, nel suo cuore. Ecco, qui abbiamo questo pagano che non si ritiene degno e che riconosce il valore della parola di Gesù: ma di una parola e il mio servo sarà guarito. E subito dopo fa, cosa fa? Una parabola. Per la prima volta Gesù ascolta la parabola da un altro. Non è più Gesù che dice: è come la casa sulla roccia, è come la casa col fondamento. No, dice: è come? È quello che faccio io, perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui. Perché il centurione non è l'imperatore, cioè l'imperatore, poi i vari livelli della gerarchia militare e imperiale. Anch'io devo obbedire a ordini di altri, anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui, ma ho a mia volta sotto di me dei soldati. So cosa vuol dire essere comandato e so cosa vuol dire comandare. E a uno di quelli che dipendono dai miei ordini dico va ed egli va, e un altro viene ed egli viene, e al mio servo, il famoso servo, fa questo ed egli lo fa. Cioè, io ho fatto una piccola esperienza dell'efficacia della parola, perché le parole che io dico per alcuni sono ordini, che appunto è come quando appunto uno non si limita a dire una cosa, ma nell'antichità, adesso no, ma lo giura. Il giuramento diceva che quella parola veniva fatta. Ecco, allora lui ha intuito che c'è un modo di parlare efficace, c'è un modo di parlare che comanda la persona che ascolta quella parola, che la dirige, che fa sì che quella parola diventi carne nella sua vita. Udito questo, eravamo partiti con il centurione che aveva udito parlare di Gesù. Quindi questo è lui che ascolta. Adesso è Gesù che ha ascoltato la parabola, bellissimo, questo Gesù che per una volta si mette dall'altra parte della barricata. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, di quello che ha detto, o meglio, della persona che ha detto quelle parole, più che delle parole stesse. C'era di che meravigliarsi, questo è un pagano. Guarda, c'era da meravigliarsi che si interessasse, che un centurione si interessasse del servo, c'era da meravigliarsi che uno che ha conquistato con la forza quella terra amasse il popolo, c'era da meravigliarsi che uno non si ritenesse degno, lui che era, c'era da meravigliarsi che lui avesse espresso in maniera così profonda la fede nella parola efficace di Gesù. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui. E rivolgendosi alla folla che lo seguiva, quindi no, non è che dice, perché noi cosa avremmo detto? Ah, questo qui è veramente bravo, ok, dai, andiamo a guarire il servo subito. E invece, siccome il brano non è preoccupato della guarigione, non è un racconto di miracolo, sì, parla anche del miracolo, ma lo sbologna nell'ultimo versetto, Gesù è più preoccupato di mettere al centro il centurione. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico, e quando dice io vi dico, in greco è amen, lego umin, dico a voi, come dire in verità vi dico, ecco, quello viene tradotto in tanti modi per dire attenzione, perché qui ti consegno una parola importante, ecco, vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E qui è impressionante, perché si dice, ma come? Nel popolo di cui tu, Gesù, fai parte, nel popolo eletto, il popolo che si qualifica rispetto agli altri popoli per la fede nel Dio, lui dice, neppure qui ho trovato una fede così grande. Cioè, questo pagano, questo centurione, viene posto al centro come il modello di fede. Allora uno dice, sì, vabbè, ma anche i profeti erano critici con Israele, diceva, ma sì, voi andate al Tempio e poi non vivete quello che ha detto Gesù, no? Dite Signore, Signore, ma poi non fate. Questa è proprio una frase profetica. Isaia, Geremia, Ezechia avrebbero detto le stesse parole. Okay. Però qui non solo sta dicendo questo, cioè sta dicendo che al di fuori del popolo ha trovato l'esempio Gesù che addita alla folla, cioè che attenzione, questa però non è per screditare Israele assolutamente, anche perché c'è un esempio simile che mi è venuto in mente leggendo questo. Voi sapete che nella fede ebraica i giorni più importanti sono quelli intorno all'inizio dell'anno, Yom Kippur, il giorno del Kippur, la traducono espiazione, comunque il giorno in cui chiedi perdono, si fa digiuno, si chiede perdono a Dio per i peccati commessi contro Dio, agli altri per i peccati rivolti contro gli altri. Ci sono 10 giorni terribili, vengono chiamati, cioè l'inizio dell'anno non è celebrato con fuochi d'artificio, funi, ma con 10 giorni in cui tu prendi consapevolezza del tuo vissuto prima di iniziare un nuovo anno, e sono chiamati giorni terribili, Yamim Anoraim, sì, fa un inventario, va. Bene, nel giorno di Yom Kippur sapete cosa si legge? Che libro della Bibbia si legge? Vi viene in mente? Giona, dove l'esempio di chi si converte sono i niniviti, i nemici, capite? Dove viene detto all'interno dell'assemblea, noi siamo qui a pentirci, a dire Signore, se abbiamo peccato perdonaci, e cosa ascoltano? Ascoltano che dei pagani, i niniviti, gli abitanti di Ninive, della Siria, dei nemici, loro sì si sono convertiti, a differenza del profeta Giona, che invece dall'inizio alla fine è un profeta che è recalcitrante, che vuole scappare, che si arrabbia con Dio. Lo sapevo che tu sei misericordioso, che tu perdoni tutti, non è giusto, ecco. E Dio che tenta, come dire, di fargli capire in che senso del ricino, certo.
Vorrei dire una cosa che sì. Si può riprendere anche dal non giudicate, proprio perché un centurione poi il risultato è questo, cioè
esatto.
È il discorso che continua, non lasciarti abbagliare dal fatto che sia un centurione, quindi...
che appartiene all'esercito nemico, che
esatto.
Sì, questo, guardate,
però non è l'unico, no? Non ebreo.
No, ci sono gli altri centurioni, poi ci sono altri.
No, ma non è l'unico che fa questa esperienza con Dio, no?
C'è la donna sirofenicia, quindi che quella delle briciole, ci sono altri, però sono poche. Sì. Se voi, forse qualcuno dice anche questo, l'ho letto, non è farina del mio sacco, qualcuno ha detto, forse Luca non fa entrare in scena il centurione, perché non entra in scena, è la delegazione che parla di lui, non lo fa entrare in scena perché appunto aspetta che solo dopo la Pentecoste, nel libro degli Atti degli Apostoli e con Cornelio al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, i pagani entrano nel popolo messianico, prima no. Però è vero che ci sono degli anticipi, e soprattutto l'abbiamo finora, non l'abbiamo ancora, è il primo che vediamo, però ricordate il vecchio Simeone,
sì.
Luce per illuminare le genti, cioè i gentili, le nazioni, e gloria del tuo popolo Israele, cioè ha messo assieme appunto quello che di per sé però ce lo siamo detti anche in quel contesto, cioè l'elezione non vuol dire scelgo te al posto di, scelgo te perché tu sia luce per tutti, perché in te siano benedette tutte le famiglie della terra, dice ad Abramo, ecco, ma vabbè, però vedete, questo sarà più avanti, però questa cosa sì che vi dicevo, di Giona, che mi viene in mente pensando anche a questo Gesù che mette al centro un pagano come esempio di fede, ci ricorda che a volte abbiamo bisogno di una profezia straniera, di altri, per capire meglio cosa vuol dire credere. Perché capite qual è il problema nostro? Gli ebrei, cristiani, musulmani, di tutti, insomma, che noi abbiamo un linguaggio interno, noi ce la suoniamo e ce la cantiamo. Ci diciamo, ma guarda come sono bravo io che vado al culto, ma guarda come sono bravo io che faccio il pastore, ma guardo... Il fatto che Gesù dica, guarda che il rapporto non è solo tra me e te, ma lo devi fare come una triangolazione, deve esserci uno esterno che ti faccia quasi da modello. Capite poi questa cosa vuol dire oggi? Oggi, se c'è un problema oggi, è proprio quello che ormai l'altro... lo identifichiamo col nemico, dappertutto, in Ucraina, in Russia, a Gaza, in Israele, in America, in Iran, cioè ormai è un mondo così, no? Se l'altro non la pensa come me, è un nemico da abbattere. I femminicidi, l'uccisione delle donne, che qui in Svizzera sono pochi, ma in Italia sono tanti ogni giorno.
No, anche qui.
In Svizzera il rapporto sono di più.
Ah sì?
Perché noi siamo 10 milioni, sono già 24 quest'anno, femminicidi.
Sono
17, in Italia
tutte,
sono
no?
24, sì. Che sono 70 milioni, no, di più.
Per dirvi, cioè, però dietro, che è più complesso la faccenda, non voglio dire questo, sì. Però capite che su tanti fronti, non solo sul fronte della guerra, ma anche sul fronte del rapporto di coppia, ma anche su tanti fronti, cioè, pensate al rapporto con le chiese, oggi noi... tentiamo di essere una chiesa ecumenica, ma l'ecumenismo non è che va a gonfie vele. Le chiese che hanno più successo, che hanno più membri, sono quelle che non sono ecumeniche. Cioè, ma questo per dire la fatica di dire, di dare credito alla... Perché capite, poi questo Gesù è veramente provocatorio, perché uno potrebbe dire, ok, ne hai trovato uno che non è dei nostri, che è bravo, gli riconosciamo che è bravo, ha costruito, però addirittura esempio di fede no, sarà un esempio etico, cioè di uno che ha, come dire, un livello etico e fa delle cose belle, invece qui di fede...
Dice che non sono degno, non ha niente a che vedere con l'etica, il degno.
No, ma l'esterno, tu puoi dire, se ci fosse qui Ermanno mi direbbe, è certo, qui Gesù ha sbagliato, perché deve nascere di nuovo prima, deve battezzarsi, no scherzo, povero Ermanno, ma per dire, cioè, a volte noi ragioniamo così, cioè... Certo che al di fuori dei nostri c'è gente brava, saremmo proprio ciechi a non riconoscerlo, però non sono ancora dei nostri, gli manca ancora un passettino,
questo
capite?
Lo senti sempre, ma veramente lo...
Allora capite la provocazione, certo, capite la provocazione di Gesù che dice, io non te lo pongo come esempio di uno che ama, tra l'altro è quello che sta amando, guardate come è interessante, perché sta amando i lontani, perché per lui il popolo di Israele era un popolo lontano in cui lui era stato mandato lì in missione, e i vicini, in questo caso il servo, come sta svolgendo il comandamento dell'amore, che poi Luca riprenderà con calma, con la parabola del samaritano buono, ma lo sta svolgendo appunto su l'amare il prossimo e l'amare il lontano, però non lo fa esempio di amore, noi ci saremmo aspettato questo, sono stupito del tuo amore, e invece lo fa come esempio di fede. Allora, a me sembra che questo, dal punto di vista spirituale, ci dice, noi, tutti noi, abbiamo bisogno di una profezia straniera, abbiamo bisogno di guardare al di fuori delle nostre chiese, abbiamo bisogno di capire, e non, perché sennò noi tra di noi ci diciamo le cose che sempre funzionano, ecco. Ma la seconda cosa è, come dire, che... Cioè che questa figura ci chiede di misurare la nostra fede. Se Gesù dice, io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande, lasciate perdere Israele, come se il problema fosse Israele, la Chiesa. Neppure nella Chiesa Battista ho trovato una fede così grande. Sta dicendo questo, capite, a noi che leggiamo. Ecco, noi dobbiamo chiederci come prende forma, come prende corpo una fede che appunto Gesù riconosce veramente come tale, non solo di facciata, come una casa fondata con fondamenta solide. È complesso, certo, alcuni elementi, qui Luca ha incominciato a dircelo, questo dell'umiltà, del non ritenersi degno, che è quello che proviamo a dirci tante volte, se ci riteniamo degli arrivati siamo finiti, non ci convertiamo più, capite? Questa è la grande tentazione, se uno dice, ma io sono già cristiano, sono già a posto, il problema sono gli altri, non ci convertiamo più, allora capite tutto il lavoro sulla trave fatto precedentemente. L'altra cosa è proprio questo, credere nella parola. Credere nella parola vuol dire che noi dobbiamo vivere una spiritualità in cui veramente ci prendiamo del tempo per ascoltare la parola e lasciarla radicare in noi. Lo studio biblico è l'aperitivo, serve un po' a stimolare, ma poi è, come dire, nel silenzio della tua cameretta che devi dire, io credo che questa parola è efficace, sono io che dico Signore, Signore e non faccio, però forse l'unica salvezza che ho è che io, che sono così incoerente, che non faccio il bene che voglio ma il male che non voglio, io ho fiducia che la tua parola mi cambierà, non tanto che io riuscirò a comprendere la tua parola, ma che la tua parola sarà un lievito per la mia vita, cioè dare fiducia alla parola. Scusa Francesca, no?
La parola guarito, capisco cosa intende, ma mi sembra come che fosse concluso, invece no, sarà guarito, ma poi...
Cioè, quella vita va avanti.
E poi morirà anche lui.
No, ma il suo lavoro di guarigione...
È un lavoro continuo. È un po' come...
Sembra che ci sia... Ecco, che guarito è a posto.
No, è un po' come quando diciamo che la conversione non è un momento, ma è un processo. Cioè, così anche la guarigione, noi abbiamo bisogno continuamente di essere guariti. L'ultimo versetto però ci fa anche capire che vedete che il miracolo era proprio... Vabbè, dai, te l'ho raccontato.
Quello che è interessante è come Gesù prende veramente al 100% sul serio Cioè non dice, beh, ma adesso che sono qui vengo, no, a vederlo questo uomo.
Sì, sì.
No, fa proprio quello che il centurione
gli ha chiesto, gli è vero.
Cioè non è che... è quello che mi... perché noi chiediamo a Dio delle cose, no? E se Dio proprio vuole darci, perché noi dovremmo pregare la tua volontà, non la mia, no?
Certo.
Io ti chiedo questo, però Signore, dammi la tua volontà, no? Non la nostra. E qui Gesù fa la volontà del centurione.
Sì. È veramente al centro di questo brano, è lui la figura esemplare che... Vedremo, adesso ormai è tardi, ma vedremo la prossima volta come in questa esperienza della fede, da una parte c'è, come dire, l'iniziativa umana, la fiducia, il credere nella parola, e dall'altro vedremo un'altra guarigione in dove c'è l'iniziativa divina, noi diremmo la grazia. Come prima vi dicevamo, dall'abbondanza del cuore parla la bocca, ma poi subito dopo si dice guarda che la bocca può anche ingannarti, puoi dire Signore, Signore, fare altro, così anche adesso questa è la regola numero uno di tutta la Bibbia, che non scioglie le contraddizioni, non è o bianco e nero, o così o cosà, ma sostiene gli elementi, in tensione.
Ognuno di noi è diverso, no?
C'è la diversità nel nostro rapporto, però poi, ecco, nel leggere le scritture dobbiamo sempre stare attenti a non assolutizzare un brano, perché subito dopo viene quasi riequilibrato, perché sono tanti gli ingredienti dell'esperienza di fede, per cui dobbiamo, come dire, non contrapporli, ma tenerli in tensione. Va bene, dai.